È puntuale alle 10, scocca l'ora di voi che sapete. Ieri c'è stato qui a Lugano la terza parte di un convegno dedicato alla critica musicale. Ho avuto l'opportunità, il piacere di partecipare per dare la visione del musicista su questo aspetto, insieme al filosofo e docente Alessandro Bertinetto del Centro Università di Torino, proprio sul ruolo della critica musicale odierna. Quindi mi sembrava giusto riprendere l'argomento, anche riprendo uno spunto datomi da uno dei due ospiti di oggi, proprio di parlare della critica musicale, il ruolo della critica musicale oggi, consigli per gli acquisti o guida? Rapidissimi cambiamenti che hanno investito il mondo di concepire, ascoltare, produrre e capire la musica negli ultimi anni hanno conseguentemente riguardato la realtà della critica musicale, le sue derivazioni evidentemente. Gli stessi spazi per un lavoro critico approfondito sono cambiati, a volte sono ristretti, in alcuni casi hanno perso di consistenza, in altri invece hanno conquistato territori che fino a poco tempo fa addirittura non esistevano. Si pensi ai blog o ai servizi di podcast o addirittura alle recensioni di concerti o registrazioni che si possono trovare sui social media anche da parte di grossi nomi del mondo della critica musicale. Ma al giorno d'oggi che cosa esprime la critica musicale con tutte le circostanze completamente cambiate rispetto a anche solo una quindicina d'anni fa? In che misura può aiutarci a capire la musica? Come si rapportano i musicisti con il giudizio dei critici? Allora ne parleremo oggi con due esperti del settore, uno ormai noto agli ascoltatori di voi che sapete, ovvero Alceste Airoldi, giornalista, saggista e docente, che saluto. Buongiorno Alceste.
Buongiorno Lorenzo e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
E ne parliamo anche con Paolo Marra, critico saggista e direttore della biblioteca dell'archivio del St. Louis di Roma. Benvenuto Paolo, buona giornata.
Grazie. Buongiorno Lorenzo e tutti i radioascoltatori.
Perfetto, allora io direi di cominciare subito partendo magari da Alceste. Che ruolo ha la critica musicale oggi? So che è una domanda da convegno
di
12 giorni, però abbiamo mezz'ora contata male, vediamo di... No, nel senso tu sei un critico musicale molto attento, nel senso vai a scovare musicisti e musiciste anche molto spesso, perché sei attento anche a questo aspetto, il problema nell'ambito jazzistico, non ne abbiamo parlato proprio lunedì, a voi che sapete, che non hanno ancora magari una fama, ma tu riconosci con il tuo fiuto, la tua esperienza, dove c'è del valore e appunto lo valorizzi, perdonate il gioco di parole. Quindi cosa ti muove? Di che missione ti senti investito, al di là del fatto che sia il tuo lavoro, evidentemente, perché c'è anche questo aspetto?
Sì, certo, il mio lavoro anche da oltre una quarantina di anni, quindi insomma, in linea di massima mi ha sempre mosso la curiosità. Ho iniziato quando ancora non esisteva internet, non esistevano smartphone, non esisteva nulla di tutto ciò, ma andavi nei negozi di dischi, andavi per concerti, andavi a scovare dei talenti e andavi a cercare anche il consiglio del negoziante di dischi. E questa è una cosa che probabilmente bisognerebbe recuperare. Non il negoziante di dischi o il sostitutivo di internet, il primigenio internet, ma proprio bisognerebbe cercare di riscoprire la curiosità. La critica musicale oggi soffre di questo malessere, secondo me, ovviamente, cioè il fatto di non essere più curiosi, ma di essere imbeccati dalle case discografiche o essere imbeccati dai management nel cercare di puntare su un determinato tipo di musica, su un determinato anche musicista e cercare quindi di essere la critica, ecco, per molti versi si fa direzionare da questo punto di vista. Poi è vero anche un'altra cosa, che la democraticizzazione dei social e di internet ha svuotato anche di contenuto in maniera molto significativa, secondo me, il ruolo della critica musicale, depauperandola di quello che era un aspetto fondamentale, secondo me, e cioè della conoscenza della musica, Lorenzo e cari radioascoltatori. Qua bisogna conoscere la musica e poterne parlare di musica. È come se mi mettessi a fare il critico musicale, il critico di danza, non avendo mai concepito nessun tipo di studio o aver approfondito qualcosa in maniera determinata sulla danza. Il problema è la specificità, scusate, della tipologia di approccio che si ha. Oggi si ha un approccio molto, molto light, per utilizzare quasi un eufemismo. E questo in passato non accadeva, i critici musicali in passato dovevano essere preparati, oggi non lo sono più.
Insomma, è colpa mia che ti ho fatto una domanda importante, hai dato tantissimi spunti in questa risposta. Vorrei sentire Paolo Marra cosa ne pensa, sia di quello che ha detto Alceste o anche della mia domanda originale, anche riferito alla tua esperienza, naturalmente.
Guarda, io sono d'accordo con quello che ha espresso Alceste, e aggiungo anche alcuni aspetti. Io, essendo il responsabile dell'archivio del jazz a Roma, per St. Louis College of Music, un archivio che raccoglie il materiale riguardante la storia del jazz italiano degli anni 50 e gli anni 2000, ecco, una sezione di questo archivio l'ho dedicata all'emeroteca, cioè a tutti gli estratti di giornale, editoriali, rubriche e articoli riguardanti la storia del jazz. Per cui sono articoli a firma di grandi critici musicali, grandi giornalisti, che hanno fatto un gran lavoro.
Certo.
Ecco, io analizzando questo materiale è stata una cartina di tornasole, mi sono reso conto di come la critica musicale sia cambiata, e mi spiego. Prima c'era una critica anche feroce, non indulgente nei riguardi del musicista, veniva fatta a posteriori, per cui era un'analisi sia del disco, del lavoro discografico, che della performance dal vivo. Era però una critica al contempo lucida e anche supportata da varie argomentazioni. E c'era un altro elemento importante, c'era la creatività, nel senso che chi scriveva utilizzava anche dei termini inusuali, per cui dava brio agli articoli. Naturalmente, nel compendio degli articoli mi sono trovato anche a leggere delle critiche, delle recensioni che poi si sono rivelate errate, no?
Certo.
Pensiamo, per esempio, alle feroci critiche di Enrico Pulito nei riguardi del jazz rock, ma questo riguardava anche critici musicali americani. A volte queste recensioni erano guidate da presunzioni personali. Oggi non si critica più, oggi va tutto bene. La critica spesso viene fatta, io parlo dei concerti in particolar modo, ma anche dei dischi, viene fatta per pubblicizzare il prodotto e non per parlarne. E questo, secondo me, è un gap che bisognerebbe eliminare. Spesso i critici musicali, come diceva Alceste, o chi si professa tale, non ascolta neanche il lavoro discografico. E per cui si trova a fare un'analisi, come dire, approssimativa del contenuto
Certo.
musicale. Per cui spesso manca la profondità di analisi, dovuta anche a una scarsa conoscenza e ad un ascolto approssimativo. Per cui per essere un buon critico musicale, poi parlerò anche di un altro aspetto, bisogna leggere tanto, bisogna saper scrivere, ma bisogna anche saper ascoltare.
Certamente, io posso dire che da musicista, quello che a volte è veramente irritante vedere in una recensione una sorta di copia e incolla con qualche parola cambiata delle note di copertina del disco. Ecco, questo è un po' non è dignitoso, ecco, non rispetta la dignità di chi sta scrivendo e neanche di chi è oggetto di questo. Meglio una critica, meglio no, qui è sbagliato, qui sarebbe stato meglio, eccetera, eccetera. Posto che naturalmente esistono tuttora critici eccellenti, persone innamorate di questo. Di questo lavoro e con una cultura immensa. Qui, soprattutto per i musicisti, qua diventa di grande utilità perché un musicista intelligente accoglie critiche di questo genere per migliorare il proprio percorso. A volte, come è successo a tanti, addirittura per cambiare direzioni e per far fiorire ulteriormente un talento. Comunque mi viene un'altra cosa da dire. Io ricordo, tu hai citato Polillo, mentre lo dicevi stavo proprio pensando nel suo libro quando parla dei Weather Report o di Cicorea, liquidandoli in in poche righe, tante ragioni probabilmente per questo. Comunque,
ma anche il Perigeo
esatto.
Viene agitato, Antolino, come dire, dita il prodotto musicale, no? Di quell'epoca del jazz rock, ma in particolare del Perigeo, come rock fracassone, ecco, questo termine che è abbastanza pittoresco, che mi piace molto, però ci dà un po' la misura di come la critica era feroce.
Certo.
Si può sbagliare, però si sbagliava con sincerità, con autenticità.
Certo.
Oggi invece non si ha il coraggio di criticare.
Ecco,
e questo però fa male a tutto il comparto musicale, perché quando un musicista non viene criticato e tutto va bene, non cresce, no? Sappiamo la famosa frase: senza crisi non c'è progresso.
Sono d'accordo tanto, forse però questo vi pongo la questione, il fatto che ci siano libri su Miles Davis, ci sono libri su Wayne, libri film su Wayne Shorter, ci sono insomma saggi scritti da gente da grandi critici che hanno fatto la storia, come Polillo che abbiamo citato prima, questo aspetto tende un po' a mancare, forse perché a un tempo, usciva il tempo, parlo di 20-30 anni fa, la discografia proponeva già un filtro importante e usciva il disco di Keith Jarrett negli anni 70. Chi non lo conosceva lo scopriva immediatamente come prodotto di un'etichetta importante, da un produttore importante, e sulla fiducia si ascoltava e si scopriva un mondo nuovo, la genialità di questo grande compositore. Ora si è tutto molto dilatato, ci sono centinaia di uscite discografiche ogni giorno, siamo tornati un po' ai tempi probabilmente della prediscografia, quando ci volevano decenni per scoprire la validità di un artista, quindi anche forse questo ha inciso sulla modalità operativa della critica musicale e anche sulla sua, come dire, intimidazione, nel senso che si è un po' intimidita, ecco. Cosa ne pensate? Ci vorranno decenni per capire chi dei tanti musicisti eccezionali che stanno uscendo oggi veramente scriveranno una parola che rimarrà nella storia, non, mentre anni fa il fenomeno era abbastanza più breve a livello temporale. Cosa ne pensi, Alceste?
Stavo dicendo chi inizia, io Paolo. Ciao Paolo, innanzitutto.
Ciao,
non ci siamo neanche salutati, siamo anche colleghi a St. Louis, quindi insomma abbiamo un rapporto particolare. Dunque, sì, Lorenzo, tu hai perfettamente ragione, questo è vero, però è anche vero un'altra cosa, cioè oltre a veramente a sottoscrivere qualsiasi cosa abbia detto Paolo, perché è ampiamente giusta, vorrei anche aggiungere un aspetto, cioè il fatto che oggi si consuma tutto molto più velocemente, e questo è il problema. Se mentre prima abbiamo avuto modo di cristallizzare Miles Davis e Wayne Shorter, oggi si consuma tutto molto più velocemente e non attraverso dei libri. Cioè quello che a me sembra è che chi scriva poi la biografia su Miles Davis e Wayne Shorter si rivolga a un pubblico che non è il pubblico ovviamente di neofiti o di persone che vogliono interessarsi a un certo tipo di musica, ma è un pubblico già consolidato e anche più attempato dal punto di vista anagrafico.
Sì.
Poi c'è un altro problema che al momento, è una cosa che abbiamo già sottolineato anche nella scorsa puntata, c'è una profonda discrepanza tra la critica e il pubblico. La critica evidenzia determinati aspetti, io parlo soprattutto a livello di jazz e di altre musiche diverse rispetto a quella popular, alla pop.
Certo.
Quindi la critica evidenzia determinate cose, invece il pubblico ne vuole altre. E questo è un altro problema, cioè la critica e il pubblico dovrebbero iniziare a dialogare diversamente. Poi c'è un altro aspetto che a me fa molto, come dire, arrabbiare, e cioè il fatto che invece nell'ambito del pop ci siano dei critici musicali che sono teleguidati e che teleguidano il pubblico, e sono teleguidati dai vari incarichi che hanno ovunque, televisioni, emittenti televisive, emittenti radiofoniche, eccetera, sono sobillati da management o da case discografiche, promuovono un determinato tipo di musica e non fanno nessun tipo di cultura. E questo è un altro aspetto. Poi alcuni anni fa, una decina di anni fa, forse anche qualcosa di più, rammento, a proposito di critiche feroci che non si fanno, vidi un direttore all'epoca di una rivista di musica che scrisse una recensione nei confronti di una pianista statunitense con un fare così velenoso da essere vergognoso nel vero senso della parola. Questo perché? Perché così doveva promuovere invece un disco che era invece stato suonato da altra persona e quindi mise in ridicolo, ma con parole veramente offensive, credetemi, con parole veramente offensive, mise in ridicolo questa pianista, tra l'altro una pianista anche abbastanza celebre, statunitense, per favorire invece il viatico, quindi del disco dell'altra persona a cui lui ci teneva particolarmente. Quindi queste sono veramente delle schifezze, degli abomini che si vengono a creare nell'ambito della cultura musicale, che io non tollero.
E io vi propongo un breve estratto di un ascolto musicale per poi agganciare a questo la successiva domanda per Paolo Marra. Piace sfumare, ma naturalmente per esigenze di tempo. Allora, voglio chiedere a Paolo Marra: questi suoni che state ascoltando provengono da Domi e J.D. Beck, questi due ragazzini americani che la Blue Note ha notato per le loro produzioni su YouTube, li ha messi subito sotto contratto. Qui c'era Kurt Rosenwinkel alla chitarra. Io li adoro. E ospiti di un festival jazz in Italia, dove passano pressoché inosservati, si sprecarono su vari blog gestiti da vari, insomma, critici musicali di una certa età mentale. No, questo non è jazz. Io dico che invece qui abbiamo un problema, Paolo Marra, non so se sei d'accordo con me, perché forse certa critica sta invecchiando insieme a una certa fetta del pubblico jazzistico e riconosce come valido, come paradigma, come criterio di giudizio un certo periodo della storia centenaria del jazz che si ferma una trentina d'anni fa. Insomma, forse hanno preso il lato sbagliato di Polillo, detto ironicamente, tornando a quello che dicevamo prima, però la discussione su cosa sia jazz e cosa non sia jazz ha stufato dopo la prima sillaba della frase, però è purtroppo un punto infiammato questo, cioè il fatto di non accorgersi di novità impressionanti, poi possono piacere o possono non piacere, però non si può chiudere gli occhi rispetto a un'evoluzione di un genere musicale che ha sempre fatto della novità, della curiosità, come diceva Alceste prima, il suo carburante risolutivo, decisivo.
Sono d'accordo. Allora, partiamo dal presupposto che il jazz è onnivoro. Io lo paragono sempre a un contenitore trasparente in cui puoi mettere qualsiasi cosa, ma il contenitore rimane lo stesso.
Certo.
Ed è quello che sta succedendo oggi, ma parlando di diverse scene musicali, da Los Angeles alla Gran Bretagna, all'Asia, all'Africa, al Sudafrica e via dicendo. Queste sono realtà per noi occidentali. come dire, che viviamo nel nostro piccolo mondo, e spesso questi critici che tu hai menzionato vivono nel loro piccolo mondo, sono realtà laterali, lontane da noi, sotto l'aspetto culturale, sotto l'aspetto musicale, tradizionale. Io credo che la chiave di volta della critica musicale, il futuro della critica, sia nel racconto. Oggi bisogna raccontare la realtà contingente. Più che recensire un concerto o un disco. Raccontare significa riportare al fruitore, al lettore, all'ascoltatore, la realtà dei fatti musicali, dove nasce quel gruppo, come si evolve, quali sono le tradizioni da cui proviene e via dicendo. Questo perché la realtà intorno a noi diventa sempre più complessa. Sempre più multiculturale, sempre più multisfaccettata, per cui la musica, che è uno specchio della realtà sociale, politica e via dicendo, deve essere comunque raccontata. Cioè, il lettore poi deve, come dire, basarsi su questo racconto per costruirsi una propria opinione, ma anche per fare delle scelte. Allora, il critico musicale deve interpretare la realtà, si deve porre tra l'arte e il pubblico, affinché, ripeto, il lettore possa fare delle scelte, e queste scelte devono coinvolgere anche realtà laterali, come ho detto prima, lontane da noi. E tra questi ci sono proprio, questi gruppi, queste formazioni che provengono da varie parti del globo.
Certo. Paolo, secondo te la difficoltà oggettiva che la nostra epoca, soprattutto nelle giovani generazioni, ma è un virus che purtroppo ha contagiato tutti, anche chi vi parla. Noi abbiamo un problema con l'ascolto della musica. L'ascolto della musica è un'azione che va fatta come sto guidando e quando sto guidando non posso parlare col passeggero dietro girandomi perché sennò vado a sbattere. Che ne so, sto camminando sul ciglio di un burrone in una passeggiata in montagna, devo guardare dove metto i piedi, non posso saltellare o correre o giocare a pallacanestro, sennò precipito. Ascoltare è un'azione, lo era almeno, nel senso ci si metteva lì, si prendeva disco, CD, supporto che volete voi, lo si metteva, ci si sedeva sul divano, sulla poltrona e si ascoltava. Ecco. Ora invece questa azione è pressoché sconosciuta alle giovani generazioni che con auricolari di scarso livello ascoltano musica totalmente compressa, priva di dinamica, priva di bassi, tra l'altro, quindi questo li spinge ad alzare il volume tantissimo e sperando che le loro orecchie reggano al tempo, ma nel frattempo ricevono notifiche di ogni tipo, social, WhatsApp, email, eccetera, eccetera, oppure ascoltano in treno, in metro, dove cioè, un ascolto approfondito è complesso. Questa cosa è un problema anche a livello di critica, probabilmente, nel senso che sia per chi scrive, sia per chi recepisca la critica. Paolo, cosa ne pensi?
Beh, certamente, l'approccio all'ascolto oggi è totalmente diverso da quello, che ci coinvolgeva quando noi eravamo giovani, no? È pur vero che però, parlando con diversi ragazzi che studiano anche musica, mi sono reso conto che hanno avverto la necessità di un ascolto consapevole, attivo.
Certo.
Forse gli manca una guida. Io faccio sempre l'esempio di un fast food. Quando si entra dentro un fast food o dentro un ristorante, dobbiamo scegliere il piatto che più si confà al nostro gusto, abbiamo bisogno di qualcuno che ci consigli su questo aspetto.
Quindi
Per cui di una guida. La stessa cosa la possiamo applicare alla musica. Spotify, ne potremmo parlare per ore, è un grande calderone di musica, in cui ci si può trovare di tutto, però noi che abbiamo una certa esperienza nel settore musicale possiamo andare su Spotify e scegliere un brano che ci piace o che dobbiamo ascoltare per l'attività lavorativa che svolgiamo. Un giovane non ha questa guida, per cui il critico, ritorniamo a monte del discorso, deve diventare una critica per i giovani di oggi. E bisogna anche capire che le dinamiche di ascolto, di fruizione della musica e anche di tempi di riflessione sulla musica sono cambiati e adattarsi a questi cambiamenti.
Sono d'accordo. Al CEST ieri il professor Bertinetto al convegno parlava di continuità creativa tra l'opera d'arte e la critica, nel senso che è bello quando si crea questa comunanza di esperienza tra chi critica fruendo dell'opera d'arte, si crea una continuità creativa, nel senso che oltre a essere una possibilità di indicazione, come diceva adesso Paolo Marra, per chi ascolti o per chi cerchi una guida che non sia un algoritmo o un'intelligenza artificiale, allo stesso tempo può aiutare, cioè un mutuo aiuto al miglioramento, all'illustrazione di un'opera d'arte che comunque alla fine rimane un enigma se affrontata fino in fondo. Cosa ne pensi, Alcest?
Ma, sì, posso essere d'accordo, anche se bisognerebbe contestualizzare un attimo il discorso del professor Bertinetto. Bisognerebbe capire un attimo lui che cosa, come lo ritiene collocato, perché mi sembra di collocarlo più con qualche altro genere musicale o con qualche altra addirittura struttura artistica e non tanto per la musica. La fase creativa, alcuni musicisti hanno cercato di coinvolgere dei critici nella fase creativa, ma io ritengo invece che bisogna proprio tenere distinte e separate le cose. Il musicista è musicista, deve creare la musica, il critico musicale deve cercare di interpretarlo, però, per interpretare quella musica, però non da solo. Io quello che faccio sempre, cerco di fare sempre, è quello che prima di scrivere della musica di un musicista, bisogna ascoltarla, io quello che consiglio anche nei corsi, ascoltarla almeno 3 volte, il brano, l'opera musicale, ascoltarla almeno 3 volte, e dopodiché, se ho dei dubbi, interloquire con il musicista, perché solo lui può spiegarmi effettivamente determinate dinamiche.
Certo.
Questo presuppone però, Lorenzo e cari radioascoltatori, che il critico musicale sappia, conosca la grammatica musicale, perché se il critico musicale non conosce la grammatica musicale, non abbiamo risolto nulla.
Un'ultima cosa su questo, Paolo, 30 secondi su questo punto finale di Alceste.
Sì. Sì, guarda, io mi sono trovato a fare delle interviste a musicisti che avvertivano il bisogno di esprimersi a 360 gradi, cioè nel senso che pretendevano da me un'analisi più approfondita del loro prodotto musicale, volevano essere stimolati, volevano raccontarsi con sincerità, mettersi a nudo. Volevano più che altro avere davanti, comunque per telefono, collegato per telefono, qualcuno che conoscesse bene il disco.
Certo.
A volte mi sono trovato con musicisti che addirittura mi hanno detto: ma questo disco qua non ricordavo neanche io di averlo registrato in quel determinato anno.
Certo.
Per cui, che voglio dire con questo? Che la preparazione per un critico musicale e giornalista è importantissima. Perché? Perché dimostra, primo, apprezzamento per la musica che viene espressa dall'artista, ma permette anche di andare in profondità, no?
Certo.
Per cui di stimolare il musicista con domande che siano pertinenti e che possano così, ripeto, raccontare, interpretare la musica, e così il critico possa porsi come mezzo di comunicazione fra il musicista e il pubblico.
Dobbiamo chiudere qui, purtroppo ci sarebbe ancora molto da dire, magari ne avremo modo in un'altra occasione. Ringrazio quindi di cuore Alceste Airoldi, che è stato con noi oggi, ringrazio anche Paolo Marra per questa interessante puntata e grazie davvero,
grazie,
ci risentiremo presto su Rete 2.
Grazie a voi, grazie Lorenzo, un saluto a Paolo e a presto cari radioascoltatori. Dark, dark, you don't have to be afraid. Oh, in the night, night, you can learn to laugh and play. In the light, light, you can face another day. We'll make it right, right, don't you know, I'm on my way. I'm on my way.
Televisione Svizzera. Rete 2.